benvenuti. Il successo di pubblico mi conferma in un'idea che la nostra città interessa a tutti, e sapere come questa città è nata e si è sviluppata nel corso dei secoli è una sorpresa, lo vedrete, che andrete scoprendo in questo ciclo di lezioni, quindi questo è un ciclo di lezioni, che per 7 pomeriggi del lunedì, ecco, ci accompagneranno nella conoscenza della città praticamente dall'anno zero, quindi dalla preistoria, fino alla creazione della Grande Genova. Il primo relatore, il professor Bruno Gabrielli, non credo che abbia bisogno di presentazioni da parte mia, ha il compito con questa lectio magistralis di presentare il corso e di presentare tutte le problematiche legate alla nascita e alla crescita di questa città. Ecco, voglio aggiungere che nella esecuzione, nel prosieguo di questi nostri lavori, ho cercato di coinvolgere anche dei giovani. Quindi i docenti non saranno soltanto persone note e conosciute, ma anche dei giovani, perché ritengo un dovere dare parola anche alle generazioni che sono venute dopo di noi, proprio per prepararle ad una loro, a prendere la fiaccola, ecco, in questa conoscenza della città, che è la città nella quale noi viviamo. E che conosciamo talmente poco, e qui finisco, che Genova è l'unica città, credo, al mondo nel quale gli abitanti delle periferie, chiamiamole così, Pegli, Nervi, Ponte Decimo, Prato, Nervi, quando vengono in centro dicono vado a Genova. Ecco, e questa è una cosa molto singolare che dimostra che forse non abbiamo tanto l'idea della unitarietà territoriale di questa grande e bellissima città. Quindi lascio la parola al professor Gabrielli e buon ascolto a tutti.
Buonasera a tutti, grazie per essere qui, spero di non annoiarvi più di tanto e comunque cercherò di illustrare le mie opinioni poi in realtà sulla città nel modo più chiaro possibile, ecco, questo mi sembra che sia doveroso. Ecco, questo ciclo di conferenze che oggi si inaugura, riguardando la storia urbana di Genova, della nostra città, richiama le memorie stratificate in essa, coloro che hanno operato per conservarle e farle conoscere. Quindi ritengo pertanto che in primo luogo è doveroso rivolgere un grato pensiero a tutti gli studiosi che si sono occupati della storia urbana di Genova. Due carissimi miei amici, meglio di me avrebbero potuto certamente parlare di Genova, sono Ennio Poleggi, che è ora impossibilitato a farlo per ragioni di salute, e Luciano Grossibianchi, che è mancato l'anno scorso e che affiancò Poleggi nella ricerca che diede luogo alla pubblicazione del suo fondamentale testo su Genova, una città portuale del Medioevo, che è del 79. Questo ciclo, voluto e coordinato da Giovanna Terminiello, intende rinnovare la conoscenza della nostra città, convinti come siamo che l'identità di una città, e cioè il riconoscimento da parte dei cittadini della sua storia e della sua bellezza, l'onda di passione che il solo nome Genova fa crescere in tutti noi, è alla base però della vita della città e della nostra esistenza. Salvatore Settis ha scritto un prezioso volumetto che vi raccomando, dal titolo Se Venezia muore, affermando l'assoluta necessità di una identità coltivata e continuamente rinnovata. Genova non muore, ma questo ciclo vuole fornire un contributo per rinnovare l'identità attraverso alcuni dei suoi straordinari momenti di mutazione e di innovazione. Raccontare ed interpretare Genova è un intento di notevole complessità che abbiamo semplificato soffermandoci sulla sua forma, il che è appunto oggetto di questa conversazione introduttiva, sui dati della prima esistenza della città, quali derivano dalla ricerca archeologica, seconda conversazione di Piera Melli. Un'ampia riflessione sulla città medievale, che è compito di Isabella Croce, terza conversazione, e naturalmente con una conversazione, la quarta, sul Cinquecento e in particolare su Via Nuova, a cura di Gianni Bozzo. La quinta conversazione riguarderà il Seicento, cioè Via Balbi, e il Settecento, Via Cairoli, a cura di Giovanna Terminiello. La sesta, l'Ottocento, circonvallazione a monte, a cura di Rinaldo Luccardini. Infine, l'ultima, a cura di Lorenzo Bagnara, riguarderà il Novecento e in particolare la riforma museale Albini-Marcenaro. Un quadro certamente anche lacunoso, ma sufficiente, noi riteniamo, a perseguire l'obiettivo di cui ho detto all'inizio. L'esposizione che io vi farò segue un percorso di natura naturalmente del tutto soggettiva. Il tema è di enorme vastità, può essere trattato in svariati modi. Quello che ho scelto, pertanto, non è certo esaustivo. È composto di una parte che tratta delle origini delle città in generale, di questa invenzione incredibile, affascinante e di infinita ricchezza nelle sue declinazioni, opera somma dell'uomo e del suo modo di impadronirsi del pianeta, la città. Una seconda parte è dedicata alle origini e alla crescita di Genova, mentre una terza parte è rappresentata da una scelta di casi e condizioni urbane che ho intitolato Eccellenze e singolarità. È la parte naturalmente più arbitraria di questa mia rappresentazione, cui tengo naturalmente in modo molto particolare. La bellezza della città, qui rappresentata, come una bellissima Venere da Massis, si tratta in realtà di flora e vuole essere simbolo della primavera della città. È un dipinto del 1561 che si trova presso il Museo Nazionale di Stoccolma e che comparve anche in sopracopertina nel volume dedicato al catalogo delle ville genovesi d'Italia Nostra, pubblicato nel 1967, per chi ne ha memoria. È un veicolo per l'affermazione dell'identità. Lo si vuole qui subito presentare, quindi prima di ogni approfondimento sulla storia urbana di Genova, perché è il messaggio che vorremmo trasmettere e che costituisce appunto un forte richiamo all'identità. Sempre Settis scrive: ogni città è viva narrazione della propria storia, ma anche volto e traduzione in pietra del popolo che lo abita e la conserva e la trasforma. È un'immagine femminile, anche la stessa parola città è femminile. È femminile, secondo Claudio Bertelli, l'immagine quindi può anche significare il rapporto materno che la città ha con i cittadini. Ma qui è una Venere, come vedete, e come non vedere anche in più o meno sottile rapporto erotico con chi la guarda? Genova è sullo sfondo. In secondo piano le mura del Cinquecento, la villa principesca di Andrea Doria, il famoso gigante di marmo in tutta evidenza. Nell'occuparci della città di pietra, l'URPS, teniamo comunque sullo sfondo la città degli uomini, la Civitas. Non esiste l'una senza l'altra. L'URPS è il risultato delle scelte di quei cittadini che hanno avuto il potere di decidere cosa realizzare e cosa non realizzare. Lo studio dell'URPS propone i temi delle origini e della crescita urbana. La città è il risultato di una stratificazione di interventi costruttivi e distruttivi nel corso del tempo, di progetti realizzati e anche di progetti non realizzati, perché rimane sempre traccia, in qualche modo, della città che avrebbe potuto essere e che non è stata. Lo studio della Civitas propone il tema di quali motivazioni hanno prodotto il processo di trasformazione e ci conduce su un terreno immateriale che riguarda le istituzioni, la società, l'economia e alla fine la cultura che ha dato un senso alle scelte definendone la qualità. La forma di una città è un non tema, non solo per la sua variabilità nel tempo e nello spazio, ma anche perché non è certo con una interpretazione della sua geometria rappresentabile in una pianta bidimensionale o in una sonometria o in una prospettiva tridimensionale che se ne possa definire e valutare l'estetica. Un apprezzamento estetico della forma urbana non ha senso, a meno che questa non sia stata definita da un preciso disegno, frutto di un'utopia o, come è stato per le città ideali del Rinascimento, solo frutto di immaginazione, pensate a tavolino, ma anche, in alcuni casi, realizzate, come il caso di Palmanova. Le città possono essere di fondazione, come, secondo la tradizione, è stato per Roma, in presenza di rituali religiosi sofisticati, secondo il costume etrusco, come testimoniano diversi autori, oppure nascere spontaneamente, oppure realizzate, come in tutti i casi di colonizzazione, sulla base di un disegno. La fondazione rituale è sempre avvolta nel mito. Vi è stato un tentativo, anche un po' tardivo per la verità, perché sulle origini di Genova Jacopo da Varagine ha voluto dire che effettivamente ci sono state delle origini rituali. C'è stata una fondazione, sostanza rituale. E questo è successo nel XIV secolo, nel 1300, quindi è una costruzione di un'ipotesi che un suo contemporaneo, come Francesco Petrarca, lo ha subito contestato, perché non ci sono appunto documenti che attestino ciò. Le origini della città rappresentano un campo tematico di notevole interesse, di cui si sono occupati schiere di studiosi. Occorre tuttavia essere avvertiti sulla circostanza che il modello concettuale che noi utilizziamo per interpretare le origini della città è in relazione con il nostro modo di concepire lo spazio e il tempo in cui viviamo, mentre sfugge alla nostra comprensione quell'idea dello spazio e del tempo che è all'origine della città. Rickwerth, che è un antropologo che più di ogni altro ha studiato la forma urbana del mondo antico, insiste su questo concetto, facendo osservare come l'uso di un cerimoniale complesso da parte degli Etruschi corrispondesse ad un modello concettuale che a noi sfugge. Rituali sono chiamati quei libri degli Etruschi in cui è prescritto con quali riti si debbano fondare le città. L'area deve essere consacrata e così i templi, mentre le mura sono da venerare. Nella sostanza vi sono città nate senza un disegno e città nate con un disegno. Nel primo caso è la morfologia, lo stato naturale dei luoghi che guida la sua realizzazione. Nel secondo caso, il disegno è opera dell'uomo e corrisponde ad una logica astratta. Esso viene sovrapposto alla natura e si generano situazioni in cui la forzatura dello stato di fatto naturale è evidente, come a Priene o a Mileto. Come sappiamo, la mente dell'uomo concepisce una figura astratta, la elabora fino a fondare una disciplina, che è la geometria, e attribuito a Ippodamo da Mileto l'idea dell'ordito urbano geometrico, formato da isolati preferibilmente quadrati o rettangolari. Tuttavia, la forma ortogonale avrebbe dei precedenti, probabilmente etruschi, probabilmente egiziani. E comunque un modello concettuale adottato dalla colonizzazione greca, ma non solo, la cui motivazione è di natura democratico-egualitaria. Dare a tutti i coloni un'area di eguale dimensione per edificare la propria casa. Per Mileto questo principio è corretto da una scelta meno rozza. Saranno più piccoli i lotti vicini all'area centrale dei templi e dell'agorà, più grandi quelli più lontani. Nel ritenere quindi di maggior pregio le aree più centrali, si dà inizio al riconoscimento della rendita urbana. Il modello della quadra urbana è stato adottato ovunque ed in ogni tempo, anche dopo la colonizzazione romana. Roma lo aveva adottato anche per la ripartizione delle terre da dare in premio ai legionari, disegnando in tal modo i territori agricoli di pianura. È il modello della centuriazio. Il centuriazio è un po' prima. La centuriazio siamo quella che abbiamo fatto. No, quella, ecco questa. Questa, no. Quella di prima. Quella di Imola. Quella di Imola. Chiedo scusa un attimo perché c'è una interferenza fra le immagini e il parlato.
Quella di Imola, quella tutta quadrata, che è passata prima.
Scusate, una piccola interruzione. Ma... sarebbe la...
quella che abbiamo inserito, ecco questa.
Questa è la centuriazio della zona di Imola, qui una zona della pianura padana. Anche qui c'è un principio egualitario, cioè in sostanza si dà in questo caso ai legionari romani, quando vanno in pensione, si dà questo pezzo di terreno esattamente geometricamente definito. Si tratta di 650 metri per lato, quindi grosso modo un po' più di 40 ettari per famiglia, che non è cosa da poco, insomma. Adottano la quadra 4 ettari, scusate, ho fatto un errore, 4 ettari. Adottano la quadra le città di fondazione del 1200, come quelle della colonizzazione sudamericana. Il reticolo ortogonale è reso obbligatorio addirittura da un decreto di Filippo II fino all'adozione esasperata di questa figura ortogonale geometrica nelle città del Nord America. E qui abbiamo appunto il Sud America e poi Filadelfia. Questa è Filadelfia. Le più importanti città dell'antichità non sono state disegnate. Così è per Babilonia, anche se ci sono alcuni studiosi che dicono che no, che è stata disegnata, ma in realtà non abbiamo traccia di questo disegno. Certamente Atene, come vedete, e certamente anche per Roma. Sono città, infatti, che colonizzano, non sono colonizzatrici. Sono colonizzatrici, non sono colonizzate. Genova nasce in modo spontaneo, come moltissime città. È costituita da un piccolo nucleo che nel tempo lungo sa trarre profitto da tre circostanze. Vi è un riparo costiero, se non proprio un porto naturale, vi sono due valli, il Polcevera e il Bisagno, che mettono in comunicazione tale porto con la pianura circostante. E infine vi sono traffici marittimi lungo le coste fin dall'antichità. Rinvio la relazione della dottoressa Melli, che potrà certo fornire un ragguaglio più preciso in merito, ma questi traffici erano già presenti al momento in cui si suppone che sia nata la città. Dobbiamo affermare quindi un dato, molto ovvio peraltro: non vi sarebbe la città se non vi fosse stato il porto. Ed il progredire della città dipende, è sempre dipeso, dai traffici marittimi. Una ipotesi dell'anno zero di Genova ci aiuta a capire come si è conformata la città nei suoi primi processi insediativi. Il nucleo primigenio è la collina di Castello e la forma urbis è quella che deriva dalla morfologia del territorio. Pietro Barbieri svolse nel 1938 un lavoro egregio basato sulla documentazione disponibile fino a quel momento. Possiamo seguire il suo percorso con brevi cenni sull'evoluzione urbana, anche se questo non è il nostro intento. Genova anno zero è commentata egregiamente da uno scritto di Francesco Podestà, ripreso dal Barbieri, che delinea a grandi tratti il panorama del territorio che fu scelto al tempo, dai primi abitanti, nella parte centrale dell'arco che la costa disegna nel punto più a nord del Golfo Ligure. Dice Podestà: seguendo la direzione con cui Alpi e Appennini si saldano qui d'attorno per sovrapposizione, un largo seno di mare aperto a meriggio e circoscritto da ambo i lati da un promontorio roccioso, poggi aprici ed estesi che spaccandosi da un alto monte a settentrione digradano la forma ad anfiteatro, i rivi e ruscelletti che scorrono lieti di perenni acque sorgive, qua e là ripe e burroni petrigni che si alternano a prati verdeggianti e da folte boscaglie, e spiaggia ove dolce e di molli arene, ove ripida e irta di scoglie. Tale era in origine l'incantevole regione che ora siede Genova, la superba. Fin qui il Podestà. Due colline, quindi, Castello e Carignano, divise dalla valletta del Rio Torbido, dove sorgerà il quartiere dei Lanaioli, il borgo di Via Madre di Dio. La prima, che precipita a ponente verso il mare, trova la penisola piana del Molo Vecchio come conclusione. La seconda, Carignano, sarà urbanizzata molto tardi. Dalla montagna, che incombe alle spalle, numerose vallette solcate da rii di sempre piccola dimensione che finiscono le loro acque nel grande arco marino che utilizzerà il porto nei secoli successivi. Genova preromana è raffigurata dal Barbieri concentrata sul colle di Sarzano e Genova cristiana e paleocristiana scende al piano con una trama viaria parallela che sarebbero oggi San Bernardo, Giustiniani e Canneto. Ecco quindi una morfologia accidentata, con forti emergenze, in cui si vanno insinuando i primi insediamenti. Ma qui occorre una pausa, perché le ipotesi di Barbieri non risultano suffragate da fonti certe e documentate. Secondo Ennio Poleggi, rimane ancora da dimostrare l'esistenza e la continuità materiale di un vero e proprio abitato urbano per i secoli anteriori all'età medievale. La prima cerchia delle mura del 925 racchiude un'area di pochi ettari e va da Piazza Banchi al Colle di Sant'Andrea, sul lato di Ponente, mentre su quello di Levante il suo limite è appunto la valletta del Rio Torbido. La seconda cerchia di mura del 1155, le cosiddette mura del Barbarossa, ultimate dopo interruzioni varie nel 1163, l'area racchiusa un po' più ampia, 55 ettari, e comprende le zone di Campetto, delle Vigne e di Luccoli, salendo fino a Castelletto. Cinque erano le porte, la Soprana e dei Vacca, al termine di Via del Campo, sono quelle rimaste, mentre Porta Aurea, verso Valbisagno, Sant'Agnese, verso Carbonara, e di San Germano verso l'Acquasola non sono rimaste. Ulteriori cinte murarie sono del 1276, che racchiudono questa volta anche il molo e perciò le mura della Malapaga, e poi 1320-1327 ed ancora 1346 e 1358, inseguendo le avvisaglie di pericoli, costruendo e interrompendo quando questi pericoli si allontanavano. Le mura del 1536 concludono le opere difensive della città e sono eseguite tenendo conto delle nuove tecnologie, della polvere da sparo ed altre novità belliche si impongono. Quando si costruiscono le nuove e ultime mura del 1626, circondando il territorio urbano lungo la linea dei forti e racchiudendo un notevole spazio non più urbano, viene il sospetto che esse servissero per tenere sotto tiro la città, piuttosto che per difenderla. Questa serie di mura definiscono una forma della morfologia del suolo particolarmente acclive. Si tratta di mura che seguono tale morfologia lungo una linea di crinale in forma triangolare. La città assunse una forma interna completa agli inizi del XV secolo, come testimonia appunto Poleggi. Le mura comprendono la collina di Carignano, ancora da urbanizzare, e il quartiere di Madre di Dio, che era esterno, nonché Santo Stefano fino a Santa Marta. La trama interna è già, grosso modo, quella di oggi. Due percorsi sono paralleli alla costa, uno esterno lungo l'arco portuale, la Ripa Maris, ed uno interno, San Luca, Via del Campo, Via Pre. Sono le due parallele continue di un percorso che segue quindi la linea di costa. Tutta l'intera trama viaria invece è ortogonale a tale linea, e le emergenze sono tutte quelle ancora presenti oggi, eccezione fatta naturalmente per i conventi di San Francesco e di Sant'Andrea, poi San Domenico, ove oggi è il Teatro Carlo Felice. Se nel X secolo poteva avere le caratteristiche di città islamica, a causa della presenza di isolati quasi autonomi serviti da strade discontinue, nel XV secolo la città è servita da una rete viaria continua in cui si distinguono ancora delle specie di insule che appartengono alle compagnie che insieme alle proprietà ecclesiastiche caratterizzano l'assetto sociale della città. Genova non avrà mai una piazza pubblica, bisognerà arrivare addirittura al 1932 con la realizzazione di Piazza della Vittoria, buona per le adunate, ma non certo piazza civica. Le non numerose piazze medievali, sempre di piccole dimensioni, appartengono alle famiglie della oligarchia genovese e ne rappresentano il potere. Per fare esempi, San Luca è degli Spinola, San Matteo è dei Doria, eccetera. Potere laico e potere ecclesiastico si sono spartiti il suolo urbano, non senza conflitti ed usurpazioni, ma alla fine vi è un assetto definito la cui lettura lascio poi a Isabella Croce. Le immagini che seguono, che riguardano 1800, 1890, 1937, testimoniano la grande difficoltà, o meglio, del ritardo con cui la città esce dalle mura. La prima tappa, che non è uscita dalle mura, ma è a confine, è certamente quella di via Garibaldi, la seconda è quella di via Caroli, via Balbi, e la terza invece è la più importante, perché è uscire dalle mura, è proprio un uscire dalle mura, e quindi anche, se si vuole, piuttosto tardivamente. Fino ad ora abbiamo visto solo la crescita dell'area centrale, storica e otto-novecentesca, ma Genova non è solo questa. Anzi, la Genova che abbiamo visto fino ad ora non avrebbe senso se non allargassimo lo sguardo al suo contado, come subito comprese Francesco Petrarca. Quando Francesco Petrarca la ricorda nel suo itinerario verso la Terra Santa, siamo nel 1358. Forse lui si riferisce ad un suo viaggio del 1347. Descrive in modo straordinario la città e il suo contesto. Videbis ergo imperiosam urbem, lapidosi collis in latere, virisque et menibus superbam. Ecco, vedrai dunque una città potente, sulla fiancata di un colle roccioso, superba dei suoi uomini e delle sue mura. E forse la prima volta che Genova viene chiamata superba. Più avanti il poeta scrive: dovunque ti volgerai, vedrai sparse valli amene, ruscelletti che vi scorrono, colli di gradevole asperità e ammirevoli per la prodigiosa fertilità, fortificazioni costruite validamente su rupi, villaggi estesi, edifici marmorei, addirittura dice ornati d'oro, e rimarrai stupito che una città di questo genere sia superata dalla bellezza e dalle attrattive dei suoi dintorni. È una visione molto ampia che riguarda la reale natura della città, che è colta nella sua dimensione di città campagna, con le sue agglomerazioni che la fanno città policentrica e le sue parti rurali, che sono poi le ville di San Pier d'Arena, del Ponente, della Valpolcevera, di Albaro, e qui villa ha il preciso significato di azienda agricola, secondo un modello che vivrà dal XIV secolo fino all'ultimo dopoguerra, quando questa realtà verrà cancellata dall'impeto divorativo dei suoli dovuto alla grande trasformazione urbana che assalirà le colline. Ecco dunque una realtà che è stata cancellata, ma che ha caratterizzato per secoli il nostro territorio. Questa osmosi città campagna è sempre presente. La vita urbana fino agli anni 50 del XX secolo si svolge in questo ambito misto, La città non è tributaria di altri territori per quanto concerne frutta e ortaggi. Spesso il fruttivendolo vende nel suo negozio i prodotti del suo orto.